Noi passiamo subito al prossimo ospite che è Ermelinda Cobuzzi. Buongiorno Ermelinda.
Buongiorno a voi.
Allora Ermelinda, tu so che fai parte dell'Altra Verità, guardando un po' ti conoscevo, un po' guardando anche in giro, rappresenti addirittura 188.000 famiglie, ho letto bene?
Beh, intanto rappresento la mia, quella di Diego Cobuzzi, 73 anni, non era in sovrappeso, non aveva patologie, pregresse, ha lavorato 40 anni in ospedale, quindi non avrei mai immaginato ad una fine così poco dignitosa. E poi rappresento anche tutte quelle persone che voce e coraggio di esprimere questa tragedia non hanno. Mi collego all'ultima testimonianza. Il problema fondamentale è proprio l'elaborazione di questo lutto, perché quando ci vengono restituiti i corpi dei nostri cari in una busta di spazzatura e tu non puoi neanche vedere che lì dentro ci sia il corpo di tuo padre, di tuo figlio, di tuo marito, tu rimani ferma, bloccata e non vai avanti nell'elaborazione. Quindi noi rappresentiamo persone che hanno disagi psichiatrici, persone che non dormono più, che vivono in questo loop di dolore che diventa quasi senza fine. Io ho avuto un tumore alla tiroide, ci sono persone che si sono veramente tagliate i polsi, piuttosto che gente che non vive, perché ha un senso di colpa molto forte. Quello che è accaduto è un segnale terribile, ma anche preoccupante, perché abbiamo creato un precedente. Se qualcuno può fare questo, può lasciare un ammalato senza bere, senza mangiare, se qualcuno può riconsegnarti un corpo senza che tu abbia anche ti venga data la dignità di vedere, è veramente qualcosa che è preoccupante. Noi oggi abbiamo chiamato questo incontro, questa maratona Olocausto, perché, sai, prima venivano e te li toglievano con una divisa, poi sono venuti invece bardati per il nostro bene, ma di fatto quando arrivavano nei reparti di terapia intensiva erano già spacciati perché una settimana di tachipirina, di vigile attesa, scatenavano la tempesta citochimica, quindi l'intubazione era una strada senza ritorno. Si innescavano polmoniti batteriche, insufficienza renale, quindi di fatto dovevi soltanto aspettare che la persona che amavi morisse. Moriva sola, moriva spaventata, e questa paura che noi abbiamo visto negli occhi di chi abbiamo amato come ultima immagine prima che andasse via, è quella condanna che per noi è senza fine. Allora, quello che mi preme di dire oggi è che intanto vi ringrazio perché ci date voce laddove nessun altro ha fatto. Noi siamo 3 anni che andiamo nelle piazze, che urliamo a questa richiesta di giustizia, perché è dalla giustizia che poi può partire un discorso di pace interiore, ma anche di accettazione di quello che è accaduto. Ribadiamo che non sono morti di Covid, sono morti per le cure che volutamente sono state date in un certo modo, perché dal 2020 già all'ospedale 23° di Bergamo c'erano le cure che stavano salvando. In primo luogo non capiamo come mai, se esiste una controvoce di medici che dicono guardate, stiamo curando con questi farmaci e stiamo ottenendo dei buoni risultati, queste voci non vengono ascoltate, anzi vengono radiati, sospesi, vengono trattati come degli stregoni e qualcuno è morto. Quindi in un confronto liberale bisogna sentire l'altra voce, se si parla di salvare vite e non di sponsorizzare, perdonami, io sono molto franca, di sponsorizzare dei vaccini che da lì a poco si sarebbero poi avrebbero creato cioè queste bare servivano, no? Per creare il terrore e panico così che la gente potesse vaccinarsi con la paura e il bisogno, se non costretta. Quindi i nostri familiari sono vittime, vittime sacrificali che servivano in questo progetto, perché un conto è sbagliare, non è soltanto cattiva sanità, cioè qui si è voluto scientemente creare una sorta di progetto affinché le persone che arrivavano lì e morivano fossero un deterrente. Noi parliamo, e quindi ti ringrazio, in questi canali, ma del resto veniamo trattati come gli indiani nelle riserve d'America, cioè noi abbiamo i nostri spazi, ci diciamo il nostro dolore in questo mantra senza fine, però non abbiamo spazi per i quali liberalmente possiamo dire è accaduto questo, questo e questo. Cioè, io lo dico sempre, a differenza di chi cade a terra stecchito a causa del vaccino, noi abbiamo le cartelle cliniche. cartelle cliniche, fatti. Quindi perché non veniamo ascoltati? Questa cosa è terribile, perché parliamo di una società libera, di una società che abbraccia l'inclusione, la libertà di genere, tutte belle intenzioni, tutte parole vuote, nel momento in cui poi in una società libera, se ti permetti di legittimare un appunto legittimo dubbio che forse le cose non sono andate come ce l'hanno raccontate, a quel punto sei una fanatica, sei una no vax, no green pass, no no no, per definire una cerchia di persone fanatiche che non hanno nessun riscontro col vivere reale. Ma io sono una figlia, sono una professionista, sono una psicopedagogista che lavora da 30 anni nel settore e invito i ragazzi a farsi delle domande, a porsi il legittimo dubbio, importante, fondamentale, che la verità delle cose che sono accadute venga letta anche da un'altra prospettiva. Mio padre era un uomo per bene, un nonno, era una persona straordinaria, ma del resto tutte le persone che sono morte in questo modo non meritavano di essere, di finire così. Allora, chiediamo un disegno di legge, chiediamo che ci sia un procuratore che prenda queste cartelle cliniche, che prenda queste denunce, che non le archivi, perché se siamo in un paese costituzionale libero, allora chi sbaglia deve pagare. Deve pagare con quella che è una pena, perché c'è una giustizia, altrimenti ci stiamo raccontando soltanto favole di una strada verso l'inferno, lastricata di buone intenzioni che non hanno nessuna coerenza con la realtà. Noi siamo dei cittadini che abbiamo subito e vogliamo essere ascoltati e vogliamo la giustizia. Io, come Elisabetta, come tutte le persone che rappresentano queste persone, non oggetti, devono avere una chiusa, devono avere giustizia. Per noi è fondamentale, io non mollo, non mi fermo, non faccio un passo indietro.
Non posso non capirti, Ermelinda. Io, anzi, oggi dovrò fare un po' attenzione, perché sono una persona molto sensibile e quindi questi argomenti tendono a farmi crollare. E probabilmente molte persone non vogliono neanche stare a sentire questi argomenti, perché gli fanno paura, perché portano emozioni forti che molti vogliono evitare. Però una giornata come questa serve invece a far capire che ragazzi, è successo davvero.
E l'ultima cosa, la paura a volte non ci fa vedere la verità delle cose, però ci rende liberi. Perché se io conosco la verità di quanto è accaduto, anche se brutta, anche se atroce, riesco a trovare una strategia, perché la prossima volta che accadrà, e accadrà perché abbiamo creato un precedente, si possa dire no. Stavolta so che devo difendere, proteggere ciò che è più caro, che siano i ragazzi, i bambini addirittura, e quelle persone che quando sono... Noi abbiamo foto, audio, video, l'ho detto anche prima Eleonora, cioè persone che... sono morte di fame, di sete, lasciate veramente nel loro piscio, senza mangiare, senza bere, perché gli infermieri erano scappati e sono rimaste nell'RSA, persone di 90 anni che non potevano mangiare, con le pile di cibo, ma non potevano mangiare perché non avevano la forza di farlo. Noi siamo una sanità, mio padre non è morto disperso nell'oceano, mio padre è morto in una terapia intensiva del DEA di Lecce. Quindi non posso aspettarmi che mi vengano restituiti gli occhiali, il pullover di papà, e non posso io da dietro un vetro bardato non vedere che quello era papà mio e dirgli addio, ti ho amato. Cioè questa è la verità delle cose. Per quanto brutta e atroce, questo è. Non c'è stata una bara sulla quale piangere.
Ermelinda, ti ringrazio.
Ti ringrazio, grazie a voi tutti, veramente.
Grazie, davvero, davvero. E salutiamo Ermelinda.